/ Radio Web Basilicata vi invita all'ascolto di Anni di questa Unione, programma interamente prodotto dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. In studio per voi Angelo Camodeca, Fabiana Sant'Angelo e Maria Buoncristiano. Realizzazione tecnica curata da Angelo Camodeca.
Elimina i confini e amplia i nostri orizzonti.
Dona il tuo 5 per 1000 all'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata.
Troverai le informazioni necessarie visitando il sito www.uicbasilicata.it.
A te non costa niente, per noi è un importante sostegno. Grazie!
Cari amici, ben ritrovati. In questa puntata parleremo di cultura accessibile ed in particolare di un evento che si è tenuto il 3 dicembre scorso, data in cui ricorre la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, istituita nel 1992 dalle Nazioni Unite. Il laboratorio di idee, archeologia della luce, vedere con le mani, questo è il titolo dell'iniziativa realizzata e curata in sinergia con l'associazione Archeoworking, l'Unione Nazionale Italiana Volontari Procechi Univoc di Potenza, l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti UIC di Potenza e la Direzione Regionale Musei di Basilicata, che è sfociata in un incontro dibattito su cultura e inclusione. Questa iniziativa si è tenuta presso il Museo Dino Adamestianu di Potenza e ha visto la partecipazione anche di due professioniste, due archeologhe, Annarita Sannazzaro e Rossana Greco, che per l'occasione hanno realizzato dei laboratori utili a rendere pratica e accessibile una disciplina così complessa appunto come quella dell'archeologia, e avremo sicuramente modo in futuri incontri di poter parlare meglio di queste attività di natura pratica. Ora però passiamo la parola al primo ospite, si tratta del presidente Univoc Giuseppe Smaldone, che ci spiegherà l'importanza degli approcci inclusivi come questi per le persone vedenti e ipovedenti.
Saluto tutti quanti e benvenuti in questa trasmissione. L'appuntamento del 3 dicembre è stato importante perché nella giornata mondiale della disabilità abbiamo affrontato il tema dell'approccio e soprattutto della comunicazione che il disabile e chi assiste il disabile deve fare. Noi siamo volontari procechi proprio perché accompagniamo il non vedente o l'ipovedente nel suo percorso, e è importante conoscere la storia di chi accompagniamo e farci conoscere, proprio perché così il rapporto di fiducia che si crea permette di portare avanti una comunicazione funzionale. Comunicazione che serve non solo nel nostro caso, ma anche in tutte le disabilità. Noi sappiamo che le barriere architettoniche creano problemi, ma non solo quelle strutturali, anche quelle sociali, quelle mentali, quelle culturali, per cui noi dobbiamo cercare di superare anche questo attraverso la comunicazione. L'incontro di venerdì 3 dicembre è stato proprio portato lungo questa visualità, per cercare in tutti i modi di trovare una maniera di comunicare tra di noi per esprimere un messaggio forte di unione tra le persone, che è questo messaggio importantissimo in una società dominata anche dalla multietnic, dalla tecnologia. Abbiamo bisogno di comunicare perché questo serve a tutti. Più comunichiamo e meglio è. Anche il non vedente, l'ipovedente ha bisogno di una buona comunicazione, perché si orienta nello spazio. Se noi comunichiamo male, come suggerirgli l'oggetto che gli è vicino, invece di dirgli destra, sinistra, sopra, sotto, avanti e dietro, diciamo là, qua, ovviamente lui si disorienta e non comprende quello che stiamo dicendo. I laboratori tanti che sono stati fatti all'interno dell'Art Working, al Museo di Lado Messiano, hanno permesso proprio di conoscere meglio questa cosa. È stato fatto il tentativo della lanterna, che è stato un progetto manufatto fatto in argilla, molto bello, ben costruito, con alla fine l'accensione della stessa, simbolo di luce, perché la luce permette di vedere, di riscaldare gli animi, di comunicare, di dare una speranza a tutti. Questo è stato fondamentale ed importante. Ma anche tutte le esperienze che noi abbiamo fatto nei due anni precedenti, l'esperienza del telaio, l'esperienza del vaso di argilla, che hanno permesso anche ai non vedenti di poter scoprire qualcosa di nuovo e nel rapporto con il mondo antico che ci ha raccontato la sua storia e ci insegna sempre più a migliorare e a guardare avanti con ottimismo. Grazie a tutti, ciao.
Ringraziamo il presidente Smaldone per il suo prezioso contributo, soprattutto per averci ricordato quanto questo percorso di condivisione in realtà sia iniziato già da tempo con altre esperienze di questo tipo. E questo cammino in effetti, dopo aver preso forma, prosegue con una certa intensità fino all'inaugurazione del modello multisensoriale della dimora federiciana della mappa visivo-tattile del castello di Melfi in provincia di Potenza, che ricordiamo è uno dei castelli medievali più noti dell'Italia. E questa inaugurazione avrà luogo in una data non casuale, quella del 13 dicembre, appunto giornata nazionale del cieco. Ci farà una piccola anticipazione di questo la direttrice regionale dei musei di Basilicata, Anna Maria Mauro.
Come ha detto lei, è proprio questo, quello che lunedì si farà a Melfi presso il castello, perché ormai è un tema sensibile che appartiene a tutti i musei, l'accessibilità. I musei, lo diciamo tutti, devono essere inclusivi, devono accogliere delle varie forme, insomma, di visitatori che abbiamo, e quindi famiglie, bambini, ma anche persone che hanno disabilità vista, udito e anche motorie. Per il motore si è fatto tanto in passato e tuttora si continua a fare attraverso l'utilizzo del superamento delle barriere architettoniche, quindi attraverso gli ascensori, le rampe. È importante che il museo sia di tutti, perché la cultura appartiene a tutti, e quindi bisogna fare in modo che le persone possano in qualche modo visitare e fruire di quei beni, di quei reperti che appartengono alla comunità. Sicuramente rendere tutto fruibile è difficile, però se anche una piccola sezione di un museo possa essere destinata a persone, insomma, che hanno difficoltà rispetto a noi a visionare, a fruire un museo, e il museo Mero in questo insegna, docet, no, verso questo indirizzo, e qui a Melfi sarà possibile vedere questo modello che è multisensoriale, quindi lo si potrà toccare, e quindi avrà appunto questa versione tattile quindi che il tatto è uno dei cinque sensi che ci utilizzano prima di ogni, cioè è uno dei cinque sensi che loro utilizzano per poter percepire, vedere. I loro occhi sono le mani, e quindi insomma attraverso il tatto riescono a comprendere cosa hanno di fronte. Ci sarà anche una mappa tattile che li guiderà nel racconto di che cosa stanno vedendo, quindi il tatto inteso come forma da toccare, ma anche la loro lettura che è in braille, che potranno, come dire, leggere che cosa stanno toccando e che cosa andranno a fruire. Ma sicuramente è una cosa sentita non soltanto a Potenza, come ha detto Maldone, che si è svolta nella giornata dedicata a questo tipo di disabilità, ma soprattutto a Melfi riparte il 13, ma anche gli altri musei stanno andando verso questi indirizzi, che sono gli indirizzi che il Sistema Museo Nazionale della Direzione Generale Musei, guidata dal professor Rosanna, dà come indirizzi. E quindi tutti i musei devono adeguarsi non solo al superamento delle barriere architettoniche, intese come barriere fisiche, sia orizzontali che verticali, ma soprattutto dare anche degli spazi dedicati ad altre forme di barriere che si creano nei musei, sono dedicate a ciechi, agli ipovedenti, ma anche a sordomuti. Dare un pezzo della storia di questa terra a chi risiede, a chi appartiene a questo contesto, ma anche a quelli che verranno da fuori per visitare questi posti, dire che un museo è accessibile significa anche avere un piccolo spazio ma dedicato a loro, e quindi calarsi in queste persone che trovano sempre muri e barriere in ogni luogo che vanno, ma poter dire attraverso delle mappe e anche delle app, se vogliamo, dedicate a loro, la storia del territorio dove vivono e chi sono i loro antenati, che cosa ci hanno lasciato, ed è un segno importante di apertura verso un mondo che deve essere accessibile non solo nella cultura ma in generale, ecco, anche in un comune come in un borgo ci vorrebbero anche lì uno sforzo di unirsi a un museo come istituzione nazionale, enti locali, e fare braccio a braccio e mano nella mano per far sì che anche il borgo, il paese, la città si adegui.
Grazie mille alla dottoressa Mauro per il suo intervento, e noi auspichiamo che appunto questo percorso di condivisione continui nel futuro prossimo. A proposito, dicevamo di comunicazione e quindi di segnaletica all'interno dei luoghi di frizione come sono i musei, farà intervenire l'architetta Daniela Galasso, esperta di Universal Design, per spiegarci un po' come è possibile mettere in pratica una corretta comunicazione per rendere i luoghi realmente accessibili dal punto di vista materiale.
Questo è un compito molto faticoso, ovviamente, perché non è semplice raggiungere il massimo dell'accessibilità, soprattutto con il minimo della spesa. Nell'intervento del 3 dicembre io mi sono presentata innanzitutto come volontaria UNIVOC, Unione Nazionale Italiana Volontari Pro Ciechi, perché in realtà molta parte dell'attività che io ho svolto è stata svolta in via sperimentale proprio grazie ai soci dell'UNIVOC e ai soci dell'Unione Ciechi. Perché dico questo? Perché in realtà ci si è resi conto che si inizia anche nel piccolo, cioè è vero che noi dobbiamo fare le grandi cose, però le grandi cose si fanno con tanti soldi e con probabilmente si scrivono a più voci, ma con pochi soldi quello che si riesce a fare è certamente un lavoro serio di sperimentazione, di laboratorio. Quello che noi abbiamo fatto negli ultimi anni, infatti, è stato proprio questo, cioè cercare di semplificare molto la comunicazione e passare un po' la soglia di quella che è una concezione della cultura negativa. Io dico spesso, si parla di disabilità e si parla come di una cosa di negazione. Mi piace invece molto di più parlare di abilità, di come sfruttare le abilità di tutti e come fare in modo che l'abilità di ciascuno possa insegnare una modalità di comunicazione e di miglioramento dell'accessibilità. Questo è il lavoro che noi abbiamo fatto, che è un lavoro interessante soprattutto perché predispone alla necessità di ascoltare tutte le persone. Molte volte quello che purtroppo si fa è calare dall'alto delle soluzioni, perché si pensa di essere esperti, si pensa di avere tutte le monete utili per risolvere tutti i tipi di problemi. Non è così, e quello che si è riuscito a fare nel piccolo, con queste piccole mappe tattili che sono portatili, sono fruibili dal maggior numero di persone, è stato proprio questo: cercare di comunicare senza arroganza, con multidisciplinarietà e soprattutto coinvolgendo le persone con diverse abilità il più possibile la cultura. E questo è, in sintesi, quello che mi va di comunicare, di continuare a comunicare, spronando tutti a lavorare insieme, a non chiudersi nelle proprie presunte facoltà di esperti, ma a dialogare e ad ascoltare molto, soprattutto le persone con tutti i tipi di abilità.
Grazie mille alla dottoressa Galasso per il suo intervento. E sicuramente il dialogo è il punto di partenza per il cambiamento e noi ci auguriamo quello. Adesso quindi facciamo intervenire Salvatore Iannarelli in qualità di rappresentante dell'associazione We Love Potenza. Salvatore, quanto è importante fare rete per le associazioni quando si vuole promuovere il territorio?
Un caro saluto a tutti, permettetemi di portare anche il saluto di tutti i nostri associati, specie del presidente Enzo Fierro. Credo che già nel nome associazione vi sia tutto un programma, tutta la risposta alla domanda. L'associazione infatti deriva dal latino ad socius. Ad è il prefisso che indica il moto al luogo, l'avvicinamento. Il socius soci, in latino invece era l'alleato, il compagno, in alcune traduzioni posteriori addirittura l'amico. Quindi fare una rete interassociativa, oltre a portare numerosi vantaggi dal punto di vista dell'organizzazione, permette anche una più interessante e sicuramente più ingente, potremmo dire, proposta di accessibilità ed inclusione. Questo perché, lavorando assieme tutte le associazioni, possono creare un programma collettivo e condiviso per rendere quello che è lo scopo definitivo di ogni associazione fruibile nei confronti di tutti. Almeno noi ci proviamo facendo rete e soprattutto avendo come scopo quello di far conoscere, nel nostro caso, la città di Potenza. Quindi unire la conoscenza della città per chi la vive e anche una conoscenza per i turisti che abbiamo visto essere appassionati comunque di alcuni aspetti della nostra città. Inclusione e accessibilità permettono, nella nostra idea, essenzialmente una più importante e sicuramente più significativa condivisione di quelli che sono tutti gli aspetti del vivere sociale. Nell'intervento del 3 dicembre ho sottolineato come noi ci siamo già posti su questa linea, collaborando anche con Archeo Working, che è stata presente anche nell'evento del 3 dicembre, in un altro evento che abbiamo scelto in maniera condivisa di intitolare vedere con le mani archeologia della luce, proprio per sottolineare l'importanza dell'inclusività, poiché spesso si parla di portatori di handicap, ma nella nostra idea è più corretto parlare di persone con abilità differenti, insomma parlare di condivisione, di inclusione. Grazie.
Grazie mille a te, Salvatore. Adesso invece ascolteremo un piccolo contributo da parte della vicepresidente UIC di Matera, Cinzia Lillo, sempre in riferimento alla Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, nel quale farà riferimento a quelli che sono gli strumenti più utili per poter rendere maggiormente fruibile e accessibile la città da parte delle persone non vedenti.
Una giornata importante oggi, è una giornata internazionale per le persone con disabilità qui a Matera. Qual è la situazione nella città? Come vengono integrati i servizi accessibili per i disabili, per le persone con disabilità, e qual è lo stato dell'arte?
Allora, diciamo che noi come associazione cerchiamo di sensibilizzare anche l'amministrazione comunale, in questo caso, a tenerci in considerazione, quindi a tenere in considerazione quelle che sono soprattutto le disabilità sensoriali. Noi qui rappresentiamo oggi l'Unione Italiana Ciechi e Povedenti e porteremo la nostra esperienza tramite la nostra consigliera Angela Viziello e appunto illustreremo quelle che sono le nostre reali difficoltà nel fruire la città di Matera. Sicuramente ci farebbe molto piacere poter in qualche modo essere il più autonomi possibile, perché sarebbe molto bello se una persona non vedente potesse tranquillamente passeggiare su un marciapiede aiutata dal proprio bastone bianco, che oggi per esempio diventa tecnologico, perché si potrebbe interfacciare con una serie di radiofari e ridare in voce al possessore del bastone delle informazioni che potrebbero aiutarlo ad avere dei punti di riferimento e quindi ad essere il più autonomo possibile. Noi rivendichiamo la nostra autonomia nel poterci muovere, nel poter fruire anche per esempio dei servizi pubblici, dei bus urbani, però sui bus urbani non ci sono gli adeguati ausili, faccio l'esempio gli annunci vocali oppure l'identificativo del numero dell'autobus, per le persone non vedenti e anche per gli ipovedenti diventa un problema e quindi in qualche modo poi diventiamo noi un peso. Noi non vogliamo essere un peso, vogliamo essere autonomi per quello che è possibile ed essere parte integrante e parte attiva della società civile.
Cari amici, ben ritrovati. Nel corso di questa puntata parleremo di cultura accessibile e in particolare della presentazione del modello multisensoriale della mappa visivo-tattile del Castello Federiciano di Melfi. Si tratta di una struttura medievale complessa, una fra le dimore federiciane più note dell'Italia meridionale. Questo progetto è nato in sinergia con l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, la Direzione Regionale dei Musei di Basilicata e l'APT di Basilicata, che per l'occasione ha erogato un finanziamento ad hoc. L'inaugurazione ufficiale si è tenuta il 13 dicembre scorso, proprio nella dimora federiciana, giorno non casuale da molti celebrato appunto per le festività religiose di Santa Lucia, ma anche giornata nazionale del cieco, istituita appunto dall'Unione per sensibilizzare sul tema. Questo è stato uno degli esempi più significativi di approccio integrato fra tecnologie, ma soprattutto di sinergia fra più professionalità, ed è stato un modo in effetti per aprire una stagione, un percorso di condivisione all'insegna appunto dell'inclusione dal punto di vista culturale. Sentiamo quindi gli interventi della presentazione.
Adesso invece inviterei la Presidente di Basilicata, Maria Boncristiano, che in qualche modo si è fatta promotrice di questa sinergia di professionalità e già con un'iniziativa pregressa, quella della Cattedrale di Potenza di San Gerardo, dove peraltro ha partecipato anche il direttore Alfetti Nicoletti, si è un po' iniziato a dare via a questo percorso condiviso.
Buongiorno a tutti e grazie, quindi davvero sono contenta ed è contenta tutta l'UCI di Basilicata. Sono questi i giorni in cui sono davvero orgogliosa di rappresentare la nostra associazione. Saluto, e qui sono presenti anche i presidenti di Potenza e Matera è qui con un volto gruppo. Per raccontarvi brevemente, non ho detto chi mi ha preceduta, un progetto che è cominciato a dicembre 2020, era l'anno in cui l'Unione Cedi celebrava il centenario, un progetto intenso, faticoso ma straordinario. E per raccontarvi un po' questo sogno, io comincio proprio dal titolo di questo evento e anche dalla grafica che abbiamo utilizzato per comunicare l'inaugurazione di oggi. Il castello in tutti i sensi. Redline in tutti i sensi era già stata utilizzata da Tactile Vision e Lettura Agevolata, che sono le due associazioni che in qualche modo hanno fatto il lavoro pratico proprio della mappa visivo-tattile. Ma noi abbiamo voluto marcare, come vedete bene, la parola sensi con quella E rovesciata, un simbolo dell'alfabeto internazionale che si trova in molte lingue, ma si trova soprattutto in alcuni dialetti, in tanti dialetti dell'Italia meridionale. ma quella è rovesciata, è anche un simbolo che si utilizza molto spesso per declinare l'inclusività della lingua italiana. Quindi marcando la parola sensi abbiamo voluto fare sia territorialmente per definire l'Italia meridionale, sappiamo bene che il castello di Melfi è uno dei più importanti dell'Italia meridionale, ma abbiamo voluto marcare sostanzialmente il concetto di inclusività culturale e di accessibilità totale. Il modello multisensoriale effettivamente è un'opera non solo per le persone cieche o ipovedenti o per le persone sorde o ipoacusiche, è un modello per tutti perché restituisce a tutti i visitatori degli elementi che l'occhio non potrebbe cogliere. La grafica utilizzata per l'evento di comunicazione, abbiamo voluto rappresentare i cinque colori che rimandano ai cinque sensi, che a loro volta rimandano alle emozioni e alle sensazioni provenienti da ogni organo di senso. Questi colori che celano l'immagine del modello che finalmente oggi si disvela e diventa accessibile a tutti. E sottolineo accessibile a tutti, poi l'architetto Rolli che farà un intervento tecnico definirà meglio questo concetto. E l'altro elemento fondamentale di questo progetto, ed è stato detto ampiamente, però lo sottolineo anche io, è la grande rete, quindi l'Unione CECI, un'associazione che ha riconosciuta a livello non soltanto locale e nazionale, che si fa promotrice di un'idea che però viene accolta sinergicamente da enti pubblici, quindi ringrazio anch'io l'APT. E il tutto è cominciato esattamente a febbraio 2020, proprio con la mappa della cattedrale, a cui si è unito la sinergia della direzione musei e il lavoro instancabile, lasciatemelo dire, di Erminia Lapadula, a cui si aggiungono le associazioni Tactile Vision, Lettura Agevolata, e loro ci hanno messo in contatto con l'architetto Bergonzoni, di cui vi parlerà l'architetto Rolli, che ha realizzato quest'opera straordinaria. Sinergie però che si intersecano con il nostro territorio. Stamattina, se lo sanno bene chi ha seguito il progetto dall'inizio, un progetto che inizia con una collaborazione, con una prima scrittura del progetto anche di Cristina Menda, che è di Matera, che si interseca anche con Matera Accessibile, insomma, quindi davvero una interconnessione dal sud per andare al nord e per ritornare al sud. Stamattina ho fatto una scoperta straordinaria, il mio occhio è andato a finire dove non doveva andare a finire, ed è andata a finire sull'imballaggio della mappa. Io ho scoperto, ero convinta che la nostra mappa, come quella della cattedrale di Potenza, venisse da Parigi, invece, badate bene, direttore, forse una scoperta pure per lei, la mappa è stata stampata a Matera. Quindi davvero un imprenditore del materano che ha voluto investire, poi Rocco Rolli ci dirà, ormai io ho fatto questa scoperta straordinaria stamattina e ne vado ancora più orgogliosa, perché davvero un progetto nato, realizzato e in qualche modo realizzato proprio nella nostra regione, quindi anche gli imprenditori del sud non hanno nulla da invidiare agli altri. Vado immediatamente a concludere dicendo, lo dicevo prima, il modello è per tutti. Finalmente io ora ho la visione chiara del castello, nel senso che a colpo d'occhio non è possibile cogliere, al di là del fatto che io sia ipovedente, però anche i tecnici e gli addetti ai lavori, non è possibile cogliere tutti gli aspetti che si possono cogliere dal modello. Mettendo sopra le mani al modello, a parte la limitatezza della superficie, il legno restituisce una sensazione e un'emozione straordinaria. Io ho notato, non so quanti di voi avevano notato, che sotto all'ingresso principale, sotto il percorso, il ponte, ci sono tre arcate. Ditemi chi le aveva mai, chi ha mai capito, almeno io non lo avevo capito, ora sì, le varie torri, come sono interconnesse le torri con gli ambienti. Quindi questo modello restituisce a tutta la comunità un'opera straordinaria, e quindi davvero il vietato non toccare lo diciamo e speriamo che tutti i visitatori lo facciano. Ringrazio anche l'assessore alla struttura del comune di Melfi, sicuramente noi saremo a fianco per realizzare, per contribuire a realizzare l'accessibilità totale.
Grazie alla Presidente Boncristiano, adesso chiamerei l'architetto Rocco Rolli, esperto di Universal Design, che ci racconta un po' il percorso sicuramente consolidato di esperienze di questo tipo.
il mio compito è quello di dire che cosa sono questi due prodotti. Ci sono due prodotti, c'è un modello, tutti sappiamo cosa è un modello, oppure dovremmo sapere ma non sappiamo. Subito dopo c'è scritto anche qui multisensoriale. Io racconto brevemente cosa vuol dire e perché è importante questo aspetto. Lo stesso c'è una mappa, sono mappe chiamate visivo-tattili perché la tecnica permette di stampare immagini visive sulle quali si sovrappone il tattile, che sono resine trasparenti per cui si ha un rilievo sul tattile. Io non ho tanto tempo, di solito chiacchiero, però dico una cosa veloce, due numeri, altrimenti non ci si intende. Oggi ci siamo concentrati molto sulle persone non vedenti, però se noi ci si concentra solo su questo commettiamo un grande errore. Tutti sappiamo che cos'è l'ipovisione. L'ipovisione è una quantità di persone che sono riconosciute, non è il mal vedente, quello che vede male, che è una quantità spaventosa. Fare 20 milioni di persone vedono male in Italia, gli ipovedenti però sono 2 milioni. E quindi stiamo parlando davvero numericamente di tutti. Se noi dicessimo che questa cosa l'abbiamo fatta per quel numero, per fortuna, limitato di non vedenti, già è un investimento. Invece è per tutti, anche per i numeri. Poi provo a spiegare quanto è importante questo per tutti, invece non solo per i numeri. E il primo dato. Il primo dato è che un modello lo comprende tutti, non insisto, si capisce. Un modello comunica di per sé, la dimensione tridimensionale porta a portata della nostra sensorialità, non solo la vista, ma le mani, e poi vediamo anche altro, porta la possibilità di conoscere un ambiente come questo, mi accontento di dire complesso, non è un castello scatolare, è un castello di una certa complessità. E quindi per comunicare una cosa del genere c'è davvero bisogno di molto, e quel molto l'abbiamo avuto con questo modello. Ma questo modello, vi invito a immaginare di toccare un modello e basta. Un modello e basta non lo capisce nemmeno, nonostante è un passo enorme, le mani non avrebbero compreso quasi niente di un modello. La cosa più inclusiva comunque resta la parola. La tecnologia ci permette attraverso non tecnologie straordinarie, il proprio cellulare, ad avere una descrizione di quello che abbiamo davanti prima e di quello che poi stiamo toccando. C'è un livello doppio di descrizione. C'è un primo livello che racconta il castello, e chi si va a raccontare naturalmente il gioco è questa signora che ha scritto, noi non ci siamo permessi di raccontare una cosa che non conosciamo. E poi attraverso queste associazioni ci siamo preoccupati a dire che le mani che toccano mentre toccano devono capire. La mano di per sé non capisce, la mano ha bisogno di essere guidata, di avere descrizioni di quello che si sta toccando. Ecco il senso della multisensorialità, il fatto di avere la parola insieme al tatto mentre l'immagine in quel momento manca. E il diritto dell'immagine è il diritto fondamentale dell'inclusione. Noi ci dobbiamo preoccupare davvero di chi con l'immagine ha problemi, di varia natura, perché non è soltanto non vedo. Non vedo, ma poi vedo poco, ma poi vedo altro. Quindi il diritto d'immagine è dato attraverso questa multisensorialità. Ma è un'altra cosa che ci siamo dimenticati, scusate se sono un po' barbaro, terra di briganti, ecco, un po' brigante. Ci siamo dimenticati di dire che mentre descriviamo quel castello, lo descriviamo anche non solo con parole, ma lo descriviamo con video. E il diritto alla parola, di chi ha la parola non ci arriva facilmente, le persone che non sentono, in quel caso attraverso questa semplice tecnologia avvicinare, o poi vi spiego facilmente come funziona, parte anche un video in LIS, e quindi anche una persona che non sente con questa tecnologia ha la possibilità di avere una descrizione io direi intima, personale, senza mediazione. Chi non sente ha bisogno costantemente di mediazione. Avremmo avuto bisogno di qualcuno che qui mediasse fra invece una semplice tecnologia, un telefono che si avvicina a un pannello, a un modello, immediatamente diventa un video in LIS. Ma è facile dire il resto. Nel momento in cui descrivo questa descrizione, se fatta bene, se fatta con cura, come in questo caso possiamo dire è stata fatta, descrive per tutti, per tutte le persone, per bambini, per adulti, la maestra con i suoi ragazzi, perché noi non sappiamo tutto. Di questo castello solo alcune persone sanno raccontarlo. Anche un architetto come me non sapeva niente e non c'ero mai stato. Mi sono vergognato quando me l'hanno chiesto di dire come tu, pugliese, qua vicino non ci sei stato, io davvero non lo conosco, ma ecco, questo è il punto. È un diritto non solo all'immagine e non solo alla parola, ma è un diritto di tutti alla conoscenza, è un diritto di tutti anche alla bellezza. Il lavoro che è stato fatto in questo caso, questo modello, io rischio di dirlo e poi che qualcuno lo smentisca. La scelta che è stata fatta in questo caso, fin dall'inizio, abbiamo detto dobbiamo fare questo modello che sia bello. Bello significa è fatto di vari legni, una grande cura alla... Ecco, guardatelo e toccatelo. Questa è l'altra cosa che ci siamo raccontati. Concludo con la multisensorialità. Abbiamo anche un pannello. Quel pannello non è la stessa cosa. Sono altre descrizioni, altre audio, video descrizioni, video in LIS, perché è il percorso dentro un museo. Attraverso quelle tre planimetrie che avete visto all'ingresso, ecco che cos'è un pannello visivo-tattico. Innanzitutto immagine. Le persone che vedono male è difficile classificarle. Qualcuno si avvicina molto e ha bisogno di vedere, qualcuno ha bisogno anche di toccare. In quel caso teniamo insieme il visivo e il tattile, e mentre la tecnologia al visivo e il tattile aggiunge la parola, davvero l'inclusione può avvenire. Questo è il punto, ed è anche un altro elemento importantissimo, è un elemento di relazione. Non c'è una persona che da solo si avvicina, ma chi ha bisogno di toccare sta insieme a quello che sta vedendo. Questa relazione è la cosa fondamentale, perché non esclude mai, include già il fatto di stare là vicino. Su questi elementi quindi l'accessibilità sensoriale, cognitiva, culturale avviene quando davvero i sensi stanno insieme. In questo caso questo lavoro, rischiamo a dirlo, è stato fatto con grande cura.
Avete ascoltato l'intervento dell'architetto Rolli in chiusura, che ci ha parlato dell'importanza dell'utilizzo di tecnologie integrate come queste e di quanto esse possano sicuramente profilarsi maggiormente utili per processi e percorsi futuri. E adesso le conclusioni del direttore generale APT Basilicata, Antonio Nicoletti, che ci parla di sostenibilità, ma principalmente in termini sociali, e di quanto questa possa costruire percorsi virtuosi.
È un'occasione straordinaria, perché è il risultato di un progetto. I progetti sono qualcosa che hanno un inizio e una fine, hanno una durata temporale, e poi il loro beneficio viene rilasciato con il passare del tempo. E così avviene con questa mappa tattile, con questo plastico, con questo modello, chiamiamolo con i vari termini, ma in realtà che cos'è? È una rappresentazione di un patrimonio straordinario che la nostra storia ci ha lasciati, e poterlo rendere fruibile meglio non solo a più persone, ma meglio a tutti, perché come è stato detto la visione e la possibilità di percepire aspetti che non sono visibili a livello zero è una visione dall'alto, una visione che è legata anche a quella che è la trasposizione che gli architetti che, fanno di un'opera architettonica. Io da ingegnere so che cosa vuol dire realizzare un plastico e che cosa è il ruolo di chi deve interpretare l'opera e poi trasformarla in un oggetto in scala fedele. Quali sono le mie considerazioni? Noi come APT stiamo lavorando molto su tante direzioni, abbiamo preso tante strade perché c'è tanto da fare, perché questo territorio, questa regione merita davvero di dare tutto perché possa essere promossa e valorizzata al meglio. Abbiamo intrapreso la strada dell'innovazione tecnologica, quindi un altro campo che ci lega insieme con il mondo del patrimonio culturale è quello del gaming, che abbiamo per la prima volta quest'anno come APT. In realtà poi c'è chi ha realizzato proprio a Venosa con lungimiranza e sta continuando con altre esperienze, oltre altre, eccetera. Quindi non siamo stati primi come istituzione, ma come istituzione pubblica abbiamo intrapreso un percorso che è un percorso programmatico. Le nuove tecnologie, i nuovi linguaggi, anche il fumetto, per esempio, che leggevo proprio ieri, ormai ha raggiunto una diffusione con un incremento esponenziale negli ultimi 2 anni, anche in Italia, finalmente, sono linguaggi e strumenti che devono ampliare la possibilità di fruire del nostro territorio. Il Vulture con Melfi sono centrali nella nostra strategia di sviluppo del turismo, lo sono anche perché quel ruolo storico, come mi raccontò con una fascino e competenza la dottoressa Rapadura un po' di tempo fa, di quest'area nel Mezzogiorno d'Italia, ma io dico in Europa, poi quando Federico II costruì questo meraviglioso castello e segnò il passaggio con le costituzioni dal Medioevo ai tempi moderni, all'età moderna. Il Vulture è centrale dello sviluppo del nostro turismo, ha una necessità non solo di maggiore visibilità, ma di miglioramento e incremento dei servizi per il turista e per i viaggiatori, e questo è un servizio che noi andiamo a offrire.
Cari amici, anche questa puntata è terminata, ma noi ci ritroveremo sempre qui per parlare di attività e scoperte sempre nuove. Mi raccomando, continuate a seguirci.
Avete appena ascoltato 100 anni di questa unione, programma interamente prodotto dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. Hanno preso parte alla trasmissione Angelo Camodeca, Fabiana Sant'Angelo e Maria Buoncristiano. Realizzazione tecnica di Angelo Camodeca.